mi servirebbero tre volontari, magari Mario, un volontario, poi magari Lino e poi magari Rebecca. Via, vieni Rebecca. Allora Lino farà il padre, Mario il figlio maggiore e Rebecca il figlio minore. Facciamo una cosa. Allora, ok, piccola scenettina. Tu chiedi perdono e lui dice: papà, perdonami, papà, perdonami. E tu dici: ma sì, ti perdono. E tu dici: non lo perdonare. Ok, vai.
Papà, perdonami. No.
Ma non lo perdonare, ma no, lascia stare, non lo perdonare.
Cosa devo fare?
Lo devi perdonare?
Io ti perdono.
No.
Ok, va bene. Giusto per rendere l'idea, senza nessuna preparazione, qualcosa rimane in testa. E oggi parleremo, sempre nella serie delle parabole della misericordia, parleremo della famosissima parabola del padre amorevole, meglio conosciuta da molti, così un po' più profani, famoso figliol prodigo. Prodigo significa dissipatore, scialacquatore, dilapidatore, insomma, sprecone, era un figlio sprecone. E ci leggiamo prima il brano, chiediamo a Noemi cortesemente, Noemi voce alta, impostata da soprano, Luca 15, 11 a 32.
Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che magari mangiavano, ma nessuno glieli dava. Allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno il pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Poi il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quegli gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Egli rispose a suo padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far feste con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Grazie a me. Allora, brano avvincente, bellissimo, è difficile che qualcuno non conosca questa parabola, questo brano. Gesù raccontò questa parabola perché illustrò questa parabola? Beh, soprattutto perché i farisei non gradivano che Gesù stesse con i peccatori, con i pubblicani, che Gesù andasse dai greci, insomma si irritavano quando vedeva che Gesù stava con loro. Si irritavano come per dire, noi e solo noi, chi sono questi qui che sono peccatori, che questi qui sono lontani, eccetera, eccetera. Un po' come abbiamo cercato di vedere nella piccola scenetta. È difficile che qualcuno di noi non abbia fatto un'esperienza simile. In genere i figli ad un certo punto hanno questa sete di autonomia, di indipendenza, e soprattutto il figlio piccolo della parabola ritrae benissimo le aspirazioni del cuore umano, per cui si desidera fare quello che ci piace, la massima indipendenza, e quindi il cuore umano prende il sopravvento fino molte volte ad abbandonare persino gli stessi genitori, pensando che senza di loro finalmente potremmo fare quello che ci pare e piace, staremmo sicuramente meglio. Beh, la parabola ci fa comprendere che non è affatto così. Siccome la parabola ha un tenore spirituale, dobbiamo sempre cogliere il senso spirituale della parola di Dio, la parabola sta a dimostrare che senza Dio, il Padre Celeste, si vive male, si vive molto male, e quelli che si allontanano da Dio hanno una brutta fine. Quindi, lontano dal Padre, nella parabola scopriamo, e poi abbiamo un'applicazione spirituale, finisce tutto quello che prima si aveva quando si stava col Padre. Questo figlio finisce i soldi, finiscono gli affetti, finiscono gli amici, spariscono. Ci si ritrova soli e lui si ritrova solo con i maiali, si ritrova solo umiliato, mortificato, insoddisfatto e bisognoso di tutto. Infatti l'epilogo che lui fa pensando tra sé e sé dice: ma come, io avevo tutto, mi trovo qui con i maiali, eccetera, eccetera. Nella parabola, come quasi in tutte le parabole, ci sono tre grandi punti di riferimento. Il padre, che abbiamo visto vuole simboleggiare Dio, il figlio grande, Gesù a questo padre dà due figli così simbolici, il figlio grande che vuole simboleggiare i giudei e il figlio piccolo che vuole simboleggiare i gentili, i figli che sono ribelli alla volontà di Dio, eccetera, eccetera. Faremo delle riflessioni, ovviamente. Allora, il padre nella parabola è ricco, per questo si chiama figlio al prodigo, perché la sua parte di eredità era comunque tanta, e però lui ha dilapidato tutto. Però il padre è giusto, quindi quando il figlio piccolo va e gli dice dammi la mia parte, lui divide l'eredità e gli dà la sua parte. È anche un padre benevolo, non è un padre dittatore, non è un padre oppressore. E quindi il figlio ha fatto questa scelta e lui soffre il distacco, ma resta in silenzio e vede allontanarsi il figlio, rispetta insomma la scelta sbagliata del figlio piccolo. Lui sa che la scelta è sbagliata, però la rispetta. Ormai il figlio non è più un bambino e quindi vuole fare la sua esperienza, faccia la sua esperienza. Quindi il padre gli permette di fare l'esperienza che vuole. Il padre sa che non funzionerà, però lo lascia fare. Sa che il figlio comunque prima o poi si ricrederà, infatti il padre lo aspetta, aspetta il suo ritorno, sa che accadrà, ma evidentemente il figlio aveva bisogno di fare questa esperienza. E infatti quando il figlio poi ritornerà, vede da lontano il padre che lo stava aspettando. Dunque il padre è rimasto sempre in attesa. Chissà quanto avrà sofferto quando il figlio era lontano, e mettiamoci nei suoi panni, nei panni del padre. Io sono padre, ora sono nonno, va bene, ma è terribile quando un figlio, se un figlio dovesse fare una cosa di questo genere, un figlio lontano, è un figlio insomma che si aspetta sempre. Però il padre, ripeto, non è che lo vada a cercare, il padre aspetta, il figlio se ne è voluto andare, farà le sue esperienze. E il padre non lo va a cercare per dire torna a casa, torna a casa, torna a casa. No, ci deve arrivare il figlio. Il padre non lo va a cercare, non lo va a cercare neanche quando sicuramente l'avrà saputo, era ricco, quindi era una famiglia benestante. Non lo va a cercare neanche quando gli dicono guarda che tuo figlio è finito a pascere i maiali, e lui niente, lui aspetta che il figlio ritorni, aspetta che il figlio si ravveda, perché il figlio ha bisogno di toccare il fondo, le persone hanno bisogno di toccare il fondo e solo quando toccano il fondo si ricordano del padre. Senza ravvedimento dunque non serve neanche che una persona torni, perché col ravvedimento deve realizzare prima quello che ha combinato e poi sarà veramente pentito col cuore, pronto anche a impegnarsi di cambiare stile di vita. Lo dicevo un mesetto fa circa a una ragazza della Calabria e ci sta pensando. Quindi ci vuole coraggio a comportarsi come questo padre, perché il cuore di un padre, il cuore di un genitore, nel grande desiderio di fare del bene al figlio, magari gli concede tutto quello che vuole per paura di farselo nemico, però dandogli tutto quello che vuole e cercando sempre di passare sopra tutti i suoi peccati non gli fa del bene, perché viene il momento che il figlio avrà bisogno di ravvedersi. Altrimenti se noi gli lasciamo fare qualunque cosa e non lo stimoliamo mai al ravvedimento, verrà il momento che questo se ne andrà all'inferno. Ci prendiamo qualche minuto, qualche secondo per il figlio piccolo. Il figlio piccolo se ne va, realizza la sua indipendenza, però non è capace di gestire la sua vita. Lui pensava di essere intelligente, pensava di essere furbo, diceva: ah, va, mi sono stancato di stare qua con mio padre, sempre che devo rendere conto, voglio andarmene da solo, voglio gestire la mia vita. Sì, se ne va, però non sa gestire la sua vita, alla fine resta solo. Gli amici all'inizio erano tanti, perché aveva soldi. Quando sono finiti i soldi, sono finiti pure gli amici. Quando la gente non ti può più succhiare, non ha più da prendere nulla da te, si allontana. La gente è vicina a noi quando può prendere, quando non può prendere niente, chi si avvicina a quelli che non possono dare niente? Nessuno. Noi andiamo a fare il volontariato, ci sono tante forme di volontariato, ma perché si fa il volontariato? Perché la società non si interessa di queste persone. Nella società, nei politici, né nessuno. Perché? Perché ormai non possono dare più niente. Fin quando potevano dare, tutti erano attenti ai loro bisogni. Quindi questo figlio piccolo si ritrova povero, si ritrova solo, si ritrova affamato. Gli viene addirittura proibito di mangiare le carrube dei maiali. Dice: guarda, questi sono bene maiali, non ti permette di raccogliere le carrube da terra, questi sono bene maiali. È insomma una situazione veramente penosa. E lui, nella desolazione più nera, finalmente rinsavisce, torna, come si dice, in sé e si ricorda di quanto stava bene col padre. E perché lui ricorda, dice: ma guarda un po', io stavo così tanto bene, adesso mi trovo qua con i maiali, morto di fame. E quindi in questa disperazione trova finalmente il coraggio di ravvedersi. Come si dice, noi il coraggio arriva quando abbiamo l'acqua sotto i buchi del naso, e tante volte abbiamo bisogno anche di questa esperienza traumatica. Trova il coraggio di ravvedersi e di tornare dal padre, e lui sa che tornando dal padre, si deve umiliare, gli deve chiedere perdono, dovrà sicuramente affrontare l'ira di suo fratello, l'umiliazione davanti ai servi. Insomma, lui ha disonorato la famiglia, se n'è andato, ha dilapidato tutto, e poi come torna? Se tornasse ricco, diceva: è tornato, ma sta bene. Ma no, lui torna straccione, dice: ma va, che roba, ha fatto proprio una cosa pazza. E quindi sa che sicuramente sarà disprezzato, sarà biasimato, immagina che forse il fratello sarà arrabbiato, forse ha persino timore che il padre, non lo accetti così tanto spontaneamente. Invece il padre, poi noi sappiamo, farà festa per lui. Voglio tornare a leggere versetti 17 a 19, li leggiamo perché sono molto belli. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Cioè lui dice: pure se mio padre mi accogliesse e mi trattasse come uno dei suoi servi, starei sicuramente molto meglio di come sto adesso. Io voglio tornare a casa di mio padre, anche se dovessi fare il servo, purché stia con lui. Quindi da lontano lui valorizza tutto quello che aveva lasciato, tutto quello che aveva sciupato, che aveva abbandonato, e è pronto finalmente al ritorno col ravvedimento, ed è interessante che lui sia disposto anche a fare il servo adesso. Non ha saputo fare il figlio, ma adesso è pronto anche a fare il servo. Questo ci deve parlare molto loquacemente. Ci concentriamo un pochettino sul figlio grande. Il figlio grande, beh, fratello maggiore. Il figlio grande appena arriva, lui disprezza subito il fratello, perché il fratello è stato molto scellerato, li ha disonorati, li ha lasciati, e poi ha sperperato, tutto, ha sciupato tutto. Forse il figlio grande era anche contento che finalmente questo fannullone se n'era andato, se n'era tolto dai piedi. Quindi il fratello grande ha diversi motivi umani per essere arrabbiato contro il suo fratellino, perché li ha disonorati, si era allontanato, ha sperperato tutto. Il figlio grande mostra di essere molto geloso, dice: ormai si è preso l'eredità, l'ha bruciata, sono fatti suoi, che cosa vuole ancora qui? Quello che è qui adesso è mio, perché quello che era suo l'ha bruciato, se l'ha portato via, adesso questo è mio. Quindi lui non vuole condividere più niente di quello che considera suo, e quindi non capisce come mai il padre lo possa perdonare. Quindi mentre il fratello chiede perdono al padre, il padre lo abbraccia, fa festa, lui dice: ma non lo devi abbandonare, ma come, ma che? Quindi lui è molto irritato, lui è convinto che il fratello semmai merita di essere condannato. Ok, beh, va bene, se proprio lo vuoi riaccogliere, fagli pascolare i nostri maiali, trattalo, lui dice che vuole essere come un servo, trattalo come servo, ma tu addirittura gli dai la veste, gli dai l'anello, lo accogli trionfalmente, quasi quasi come se questo avesse fatto un bene e non un male, capito? Lui non sa spiegarsi perché il padre faccia festa per il suo ritorno, lo considera ingiusto nei suoi confronti. Leggiamo di nuovo, grazie Rebecca, leggi tu dal versetto 24 a 30.
È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute,
quindi è molto arrabbiato. Umanamente ha tanti motivi per essere arrabbiato. Lui però, qual è il suo problema? Il suo problema è che non sa perdonare, lui non sa amare il fratello, e si meraviglia come mai il fratello e come mai il padre possa addirittura fare festa. Ma tu fai addirittura festa, ma insomma ti stai comportando male, caro papà. Se vuoi proprio fare festa, devi fare festa per me, non per lui che ha dissipato tutto. Quindi lui considera un'ingiustizia questa, si rifiuta di perdonare, si rifiuta di festeggiare, lui non vuole entrare. Ed è bellissima la scena che il padre, vedendo che il figlio è arrabbiato, esce fuori: ma perché sei arrabbiato? Ma devi essere contento che è tornato tuo fratello. Quindi questa incapacità di perdono, questa incapacità di amare è il senso. Ecco perché questa fa parte delle parabole della misericordia. E lui non riesce a gioire perché suo fratello è tornato, è recuperato suo fratello, e si è ritrovato. Ma come? Tuo fratello era perso, adesso l'abbiamo ritrovato e non sei felice? No, non sa perdonare. Ora è lui invece che disonora il padre, è lui che si comporta male verso il padre, perché lui dice: io ho sempre osservato tutti i tuoi comandamenti. Sì, però ora stai dimostrando che non sei capace neanche di amare tuo fratello, si è comportato male tuo fratello, però si è ravveduto, ha chiesto perdono, è ritornato, accetta tutte le umiliazioni e tu non lo sai amare e tu non lo sai perdonare. Quindi lui resta rattristato davanti a questo. Qualche minuto racconta un piccolo aneddoto. Giovanni, Filippo e Andrea erano tre amici. Un giorno uno di questi tre, Giovanni, si ammala di una grave malattia infettiva e senza volerlo contagia i suoi amici che erano sempre con lui. Allora sono andati dal medico e il medico dice: è una malattia gravissima, è una malattia mortale, io so che non ci sono medicine, la vostra malattia non ha rimedio. Però ad un certo punto Giovanni si ricorda che uno dei suoi amici, compagni di scuola dell'università, è diventato un famoso scienziato e lui dice: ma voglio contattarlo. Contattano questo vecchio amico scienziato, il quale di nuovo li visita e dice: eh sì, è vero, la malattia è gravissima, è mortale, tre giorni e morite, però io stesso ho inventato una medicina, se prendete questa medicina vi salvate. Allora dovete stare a letto e prendervi la medicina, avete tre giorni di tempo, io comunque domani, l'altro giorno e l'altro giorno ancora ripasserò ogni sera per controllare come sta la vostra situazione. Detto fatto, lascia la medicina, se ne va e dice: domani sera io ritorno, fatevi trovare a letto e avete preso la medicina. Torna la sera: Giovanni, hai preso la medicina? E Giovanni dice: sì sì sì, e mi sento già meglio, bravo, hai fatto bene. Bene, Filippo, hai preso la medicina? Dice: no, io non l'ho presa perché mi sentivo meglio e non l'ho preso, sono uscito un po', non l'ho preso. Ma non male, molto male, prendi la medicina, adesso hai due giorni di tempo, se no morirai. Va ad Andrea, dice: Andrea, hai preso la medicina? Io non l'ho presa perché mi sentivo un po' meglio, ma ora come stai? Molto male. Vedi? Te l'avevo detto, prendi la medicina, se no fai una brutta fine. Torno domani sera, mi raccomando, prendete la medicina. La sera ritorna: Giovanni, come stai? Dice: ah, io ho preso la medicina come mi hai detto, già sono a seconda, mi sento molto meglio. Bravo, continua così, un altro giorno e guarirai. Filippo, hai preso la medicina? Sì, io ho preso la medicina, questa volta ho voluto ascoltarti. Bene, bravo, te la sei cavata. E Andrea dov'è? È uscito. Ma ha preso la medicina? Che io sappia, dice Andrea, non l'ha. Che io sappia, dice Filippo, non l'ha presa. Male, malissimo. Se lo trovate, se lo incontrate, se sentite qualcuno, ditegli che deve prendere la medicina, se no muore, resta un solo giorno di tempo. La terza sera il medico ritorna e dice: Giovanni, come stai? Benissimo. Allora, sei preso già tre volte, sei guarito, sarai a posto. Filippo, tu come stai? Sto bene, sto bene. Ah, io ho ancora un giorno di medicina, però te la sei cavata. E Andrea dov'è? Dice: non l'abbiamo visto. Stamattina è uscita e dice che non si sentiva molto bene, non l'abbiamo visto. L'hanno trovato morto per strada. Allora, questo è un aneddoto che vuole sottolineare come Dio, il medico divino, ha l'unica medicina che può veramente guarirci, che può veramente salvarci. Non possiamo prendere alla leggera questa occasione. Chi sciupa questa occasione, questa unica occasione, morirà di sicuro, non ce la potrà fare da solo. Allora, riepilogando e poi terminando: chi vive lontano da Dio sta male. Noi siamo liberi anche di allontanarci, noi nella nostra umanità, nella nostra indipendenza, ogni tanto pensiamo di fare come il figlio al prodigo. Io conosco tanti che ad un certo punto della loro vita spirituale si raffreddano, si allontanano dal Signore. Siamo liberi di farlo, però si finisce male. La fine è sempre la stessa, quella della parabola. Possiamo tornare, ma per tornare dobbiamo ravvederci, ma l'orgoglio impedisce il ravvedimento. L'orgoglio è una brutta bestia. E allora, se non torniamo, finiremo male. Così come nella parabola, chi vive lontano da Dio si sente vuoto, perde lo scopo della sua esistenza è desolato. La soluzione è sempre tornare a Dio, il ravvedimento. Vi ricordate quali sono i quattro punti del ravvedimento? Noemi, cosa significa ravvedersi? Non sento. Cosa devi fare quando pecchi? Se non te lo ricordi, come fai a farlo? Lo devi ricordare.
Chiedere perdono.
Numero uno, capire il peccato che hai fatto. Numero due.
Confessare.
Siete troppo veloci. Dispiacersi per il peccato che hai fatto. Se tu non ti dispiaci, non chiederai neanche perdono. Ho capito, mi dispiace. Dicevo a quella ragazza della Calabria, devi piangere sul tuo peccato. Devi arrivare a piangere. Quando capirai la gravità, tu piangerai sul tuo peccato, come ha fatto il figlio al prodigo. Numero 3, chiedere perdono. Numero 4, mi impegno a cambiare. Non lo faccio più. Ho capito, mi dispiace, perdonami, non lo faccio più. Il ravvedimento, questi quattro punti, noi li dobbiamo realizzare molte volte al giorno. Ogni giorno, più volte, io devo ravvedermi. Perché tutti pecchiamo. Chi è che non pecca? E il peccato si risolve sempre allo stesso modo, con il ravvedimento. Ho capito, mi dispiace, perdonami, non lo faccio più. I farisei, mentre Dio è pronto a fare festa quando una persona si ravvede, i farisei non sono contenti. I farisei erano sempre arrabbiati: ma tu non vali niente, Gesù, ti metti a mangiare e bere con i peccatori, ti fai toccare dalla prostituta, ma ti fermi con questo. Ma i farisei quindi fanno fatica a capire che bisogna amare, che bisogna perdonare. Quindi, mentre da una parte il ragazzo che ha peccato, il figliol prodigo, riesce a realizzare il ravvedimento comprendendo il peccato, dispiacendosi del peccato, chiedendo perdono e impegnandosi al padre di servirlo, di cambiare vita, i farisei non lo vogliono fare, non sono disposti né a farlo per sé e né neanche ad accettare che altri possano essere accolti da Dio ravvedendosi. Cioè sì, è facile mo che questo si pente. Gesù Cristo sul ladrone ha perdonato il ladrone, questo qui è stato un delinquente fino alla fine, però lui sulla croce si ravvede e Gesù dice: e oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Quindi il ravvedimento è veramente fenomenale ed è l'unica soluzione, perché questa medicina, quest'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce, possa veramente salvarci. E infatti i farisei, i religiosi, che fecero a Gesù Cristo? Anziché dire: beh, vogliamo fare anche noi come fai tu, amare, perdonare, no, noi ti tappiamo la bocca perché qui ci stai portando via la gente. Conclusione: a chi vogliamo veramente assomigliare? Al figlio grande della parabola o al figlio piccolo della parabola? Umanamente il nostro cuore vorrebbe fare come il figlio grande, perché noi siamo arrabbiati quando uno si comporta male, ma il Signore ci ha insegnato l'amore, ci ha insegnato il perdono, e lui prima di noi, prima di chiederlo a noi, l'ha fatto lui stesso. Se vogliamo assomigliare veramente al figlio piccolo, dobbiamo fare come il figlio piccolo, cioè dobbiamo trovare il coraggio di ravvederci noi e poi di accettare, di accogliere tutti quelli che si ravvedono per stare con il Signore.